Sta per andare in onda la discoteca del diavolo. Una passeggiata inventata nell'archivio del Satanasso.
Lasciatevi coinvolgere.
Mi ritrovo qui solo per un altro mercoledì. Un altro mercoledì. Ho subito una regressione. Ho subito una pesante intromissione. Per 3 settimane. Sono stato ispirato dal demonio! Ed è per questo che questa settimana, sinceramente, mi sento proprio costretto dalle circostanze a, come dire, presentare una puntata light, una puntata soft, una puntata che in qualche maniera mi riporta indietro nel tempo. Sto cercando di tornare indietro nel tempo. Intanto ho evitato di andare nell'archivio del Satanasso. L'ultima volta, mosso da forze misteriose che mi facevano camminare dentro l'archivio senza una meta, se non quella decisa da qualcun altro che non ero io, nonché la puntata precedentemente ispirata in sogno a Straccaletto, nonché la puntata prima in cui mi era venuto in casa, insomma mi sono un po' scocciato, per questa settimana sono rimasto a casa mia, ecco. E nonostante questo avevo comunque preso appunti e tutto quanto. Sono andato a comporre fondamentalmente una tavolozza questa sera che è molto classica, quindi è una settimana, come dire, dedicata all'intrattenimento. Per fortuna non abbiamo nessuna tematicità da dover affrontare, scavare, non ci sono complicati, diciamo, intrecci narrativi da dovervi riferire, semplicemente musica. Torno sempre al Chicago quando in qualche maniera devo fare un allenamento defaticante, quando devo riprendermi. Ed è per questo che a Chicago ho deciso di andarmi a pescare un po' di figli minori di quella particolare stagione musicale che è stata quella del Chicago Blues, quindi dalla fine degli anni 50, diciamo, fino ai primi anni 70, subendo tutte le modifiche del caso e, come dire, canonizzando sempre di più la struttura delle 12 battute. Ora, all'interno di quel panorama ovviamente c'erano i pesi grossi come i multi citati Muddy Waters, Howlin' Wolf, Otis Rush, Willie Dixon, sicuramente tutta questa gente, però c'era anche tutta una serie di comprimari, alcuni dei quali magari erano semplicemente persone che suonavano all'interno, diciamo, della scena di Chicago e che venivano presi come session man di lusso, appunto, per eventualmente fare lavoro all'interno di band più importanti. Eddie C. Campbell è uno che ha avuto un po' questo e un po' quello, nel senso che ha fatto anche qualche sessione, ma in linea di massima ha una sua carriera solista non eccessivamente fortunata, bisogna dire, però costellata obiettivamente di bellissimi pezzi, tra cui questo Devil's Walk che andiamo a prendere dalla ristampa di un disco che risale agli anni 60 e che in qualche maniera fa una bellissima fotografia di una delle possibili derive di stile proprio dentro il Chicago Blues. Direi che Eddie C. Campbell in qualche maniera è assimilabile per modalità alla famiglia del più importante Magic Sam. A seguire un figlio minore invece di Elmore James, che era un altro peso massimo, diciamo, d'estrazione musicale senz'altro campagnola, ma che comunque a Chicago aveva potenziato il proprio suono ed è un po' l'inventore del suono slide elettrificato, quindi la chitarra acustica con l'elettromagnete, e lui che suona con il bottleneck. È un suono abbastanza rozzo, brutto, e J.B. Hutto, che ne è stato in qualche maniera un discepolo, anche semplicemente per passione nel vederlo, perché sono comunque coevi, contemporanei. J.B. Hutto and the Hawks tentano in realtà di riprodurre quel tipo di suono. Tra l'altro la band di J.B. Hutto è assolutamente di primo piano, perché ci suona Sandyland Slim il pianoforte, ed era uno dei pianisti più affermati dell'epoca, insieme con tale Frank Kirkland, che credo sia congiunto di Eddie Kirkland, che invece si esibì, non mi ricordo con chi, più Dave Myers al basso, che era uno degli Aces, che era una delle più importanti backing band di Chicago, tant'è che sono stati per molto tempo la backing band di Little Walter, e infine, bello zione mio, Freddie King, che anche se di Chicago, in realtà, come per il resto molti di loro, non aveva le origini ma soltanto l'approdo, Poi alla fine è stato alla Chess e non solo che si è fatto onore con il suo manico rovente, bellissimo, caldissimo e sebbene texano e quindi un po' cornuto anche lui, e esuberante, morto d'infarto e guidatore di pile driver, insomma veramente una personalità di quelle allegre. In qualche modo questa cosa esce fuori dal brano che noi ascolteremo di Freddie King, da un disco intitolato My Feeling for the Blues, che è un disco degli anni 70, quindi appunto c'è già una canonizzazione, ma lui è fra i migliori nell'ambito. Woke Up This Morning è la canzone che ci andremo ad ascoltare, fra l'altro cofirmata da B.B. King. Insomma, ce n'è di bello e di buono, quindi io per ora vi abbandono nelle sapienti mani di C. Campbell. Buon ascolto.
Looking for my angel child.
clothes you wear. They say that why you drinking not took out all your hair, honey, you drink. Girl, you ain't no good old. I had that thing to keep you living. 20% load alcohol. Two you got left, grown when they mention your name. You ought to wake up, baby, and get a hope to yourself. That ain't a hard to do, girl, boy. You ain't got much left, honey, do you drink? When I walked out your door, I left your key now on the shelf. That was telling you, baby, you could go out for yourself. Told me you got a rape, got your money took. I wonder why you put your name now on the Undertaker book, 'cause you play.
My bed was gone. Woke up this morning, my bed was gone. I feel so bad, I was all alone. Ain't got nobody stay home with me. I ain't got nobody stay home with me. My baby, she's gone. I'm in misery. Well, baby, don't you want a man like me? Well, baby, don't you want a man like me? I can love you, baby, better than you used to be. Well, baby, I'm all alone. Don't you want a man like me? I can love you, baby.
si diceva bentornate e bentornati alla discoteca del diavolo. Qui ci teniamo Mike Bloomfield in sottofondo perché abbiamo bisogno di mollare un po' la presa. Le ultime settimane sono state impegnative, le ultime settimane ci hanno visti influenzati direttamente dallo demonio, da Caron Demonio e da tutti i suoi annessi e connessi. Per cui ricapitoliamo nuovamente, ma stavolta in qualche modo attraversando delle strade un po' meno battute della musica del diavolo, quella che in qualche maniera ci fa solo bene, che poi alla fine è il blues. Proveniamo dalle sapienti mani di Freddie King, davvero sapienti, comunque riconosciuto come uno dei migliori chitarristi della sua generazione, e ripeto, forse un po' ha pagato un po' troppo questa sua esuberanza, che poi era anche chitarristicamente esuberante, con un infarto in realtà in età ancora abbastanza giovane. Andiamo adesso a fare invece, come dire, un salto all'interno di un ambito leggermente più rurale, questo anche perché ci andiamo a pescare dei personaggi che in qualche maniera non sono stelle di seconda grandezza, ma rispetto ad altro tipo di celebrità, diciamo che hanno un po' scontato a dispetto della loro importanza all'interno del genere, diciamo, proprio il problema della fama, nel senso che non si sono affermati tanto quanto poi gli è stato riconosciuto per quanto ad influenza. Ad esempio, Pink Anderson fondamentalmente è il Pink dei Pink Floyd, chi non lo sa, ma lo sanno tutti, bla bla bla. Comunque Pink Floyd è il nome del gruppo inglese, che in realtà è l'unione di Pink Anderson, cioè del nome Pink Anderson, e l'altro Floyd, era Floyd Council, che era una coppia di musicisti che non suonavano in coppia, ma erano i preferiti, credo, di Syd Barrett, ma non vorrei dire una sciocchezza. Ad ogni modo, erano preferiti di qualcuno lì dentro, tanto da dare appunto questo nome alla band. No, a parte il discorso, insomma, abbastanza, come dire, il gancio facile relativamente al discorso che Pink Anderson è stato importante perché ha dato il nome ai Pink Floyd, no, non è vero, non solo per questo. Pink Anderson comunque nel suo ambito in qualche maniera si muove con delle coordinate abbastanza originali dentro la tradizione. È un bluesman della Carolina, quindi comunque porta con sé una serie di modalità che non sono esattamente e filologicamente quelle che vengono codificate nel Mississippi, come insomma in qualche modo spero si sia capito nel corso delle puntate trascorse della discoteca del diavolo. In linea di massima l'area geografica, soprattutto nel blues, non dico delle origini, ma insomma della prima generazione che elaborò il blues delle origini, fondamentalmente definisce comunque stili differenti, e appunto per questo in qualche modo, sebbene il genere sia sempre quello e il modulo espressivo pure, soprattutto lo stile chitarristico, l'approccio vocale, il gioco dei ritmi in qualche maniera risente sempre di una qualche differenza che poi all'ascoltatore attento risulterà molto più sostanziale che non. Robert Pitt Williams è un'altra di queste figure, anche lui si muove all'interno della chitarra acustica. Noi lo prendiamo fra l'altro in questa stampa che risale al 1960, fatta nel novembre del 60 a New Orleans. Anche qui abbiamo soltanto voce e chitarra, decisamente un approccio più moderno quello di Robert Pitt Williams, che in qualche modo si va ad inserire in quel modo di suonare il blues folk o il folk blues negli anni 60. Penso a personaggi anche come Josh White, che in qualche maniera avevano fatto guadagnare allo strumento acustico una certa quale eleganza, pur mantenendo intatto praticamente il principio meccanico del call and response fra la voce e la chitarra all'interno dell'esecuzione del brano, e in qualche maniera avevano addolcito e impreziosito i fraseggi. Robert Pitt Williams da questo punto di vista a me sembra anche più piacevolmente estemporaneo, e quindi in qualche modo estroverso, bello, credibile ed estremamente piacevole, mentre di Pink Anderson ci andiamo ad ascoltare Baby I'm Gone Away, preso da questo Carolina Bluesman volume 1, che è una bellissima stampa della Prestige Bluesville. Robert Pitt Williams ce lo prendiamo da questo Free Again, che insomma anche nel titolo in qualche modo va a ricalcare un po' quella che era l'aria che si respirava nella comunità nera in quegli anni. Almost Dead Blues è il pezzo che ci andremo ad ascoltare. Per adesso vi abbandono a Pink Anderson, buon ascolto, vi abbandono proprio.
Yes, I'm gone. Babe, I'm gone. In your crying ain't gonna make me stay. The more you cry, now pretty baby, the further you drive me away. Sure enough, drive me away. Then you drive me away. Drive the poor boy away. Lord, I went to my baby's house. Then I sat down on the stair, walked right and sat right down. Here, Mr. Pink, my husband just not left. He sure enough just not left. I mean, he just not left. That old fool just not left. Yeah, he gone just not left. Woman, it ain't none of my business, hon, but you know it sure ain't right. Lay around with your kid, man, all day, pretty baby, and play sick on your husband at night. I mean your husband at night, showing up your man at night. That apple. Love you too. Won't you listen, hon? Won't you hear my lonesome blues? I ain't got no bottom, none pretty baby, in my last pair of shoes. In my last pair. In my last pair of shoes. In my last pair of shoes.
Yeah, why? Sarama.
want you now, baby. Your fire harm no more. No more day, darling. Sit on my bed and sing like me. Then I tell her, well, I do. Baby, I try so hard to go down, try to get along. I say, baby, two train running. Baby, never going my way. Baby, then the one run at midnight, the one. Sure enough, he do. Go out. Sure enough, I say, how low. Somebody help me with the old blue. Cause I'm in love with a mad woman, but now, woman, I hate you. I've been a crazy child, I've been a fool. I've been a creep and a woe all of my life. Baby, then I fell in love with. Sure enough, I do. I said, oh, she long and tall. Boy, she'd weep loud, willow tree. But I love that woman, but she long. Sure enough, it do.
Chiude questa parentesi roots dedicata ai tocchi non troppo morbidi, alle visioni acustiche estemporanee e sempre interessanti e bellissime delle chitarre nere americane, mentre sotto di me accompagna la più bianca e la più bella delle chitarre bianche blues di tutti i tempi, che è quella di Mike Bloomfield. Insomma, anche se Peter Green gli stava dietro bene, come suol dirsi, mentre Mike Bloomfield almeno a me delizia sotto. Sì, delizia, che cosa meravigliosa. Vi faccio presente che l'ascolto finale di questo trittico era quello di Maxwell Street, Jimmy Davis, il brano Two Trains Running, da questo disco intitolato semplicemente Maxwell Street, Jimmy Davis. Maxwell Street, che cos'era Maxwell Street? Maxwell Street era un po' una via del mercato a Chicago, che nel corso del, insomma, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando una cospicua porzione di ex braccianti, diciamo, dei campi del Mississippi e di tutto quello che era, insomma, l'area del cotone, quindi della produzione del cotone, degli Stati Uniti e dell'agricoltura un po' più in generale, dei lavori pesanti lungo il fiume dopo che la bonifica di sto benedetto Mississippi era compiuta, le comunità insediate, bla bla bla, praticamente avvengono ondate potentissime migratorie proprio di gente di colore dalle campagne verso le città. Chicago è uno dei luoghi di elezione, Maxwell Street è uno dei luoghi di elezione dei neri a Chicago, ma non si riproduce la situazione, insomma, tardo ottocentesca e primi novecento che potete immaginare a Congo Square, che è quel posto di New Orleans che ho descritto qualche puntata fa. La cosa qui è un po' diversa, perché mentre Congo Square era un luogo ricreativo, Maxwell Street risente molto in realtà della sua realtà urbana, e quindi è un luogo di mercato, un luogo di scambio, ed è un luogo in cui in qualche modo questi artisti o questi semplicemente braccianti, che venendo dalla campagna, più che insomma il lavoro dei campi oramai era finito, quindi molti di loro poi finivano a lavorare in fabbrica, ma ce n'erano che non trovavano niente, quindi per tirare avanti suonavano per strada. Poi alcuni probabilmente con un'identità artistica un po' più pronunciata, penso a Muddy Waters, che aveva fatto il bracciante anche lui, ma che a Chicago non so se abbia mai svolto realmente mestieri, tranne forse nel primissimo periodo del suo stazionamento lì, insomma, della sua permanenza sul posto. Poi insomma si è affermato come musicista. Altri hanno insomma condotto questa doppia vita, un po' del lavoratore e del musicista. Maxwell Street, Jimmy Davis è stato uno di questi, sebbene alla fine sia diventato pure una figura abbastanza importante. Molto interessante la struttura chitarristica, che sembrava in qualche modo ricordare alcune strutture di Muddy Waters, però suonate con una modalità curiosamente John Lee Hooker per l'epoca. Ne possiamo dedurre che fossero derivazioni, cioè che lui in qualche maniera li aveva studiati. Sì, probabilmente erano l'aria che si respirava all'epoca, ma probabilmente sono anche modalità che in qualche modo erano in mano a tanti musicisti dell'epoca. Diverso è il discorso per un altro musicista che ci andiamo ad ascoltare ora, che è Jimmy Rogers. Jimmy Rogers proviene e si afferma all'interno proprio della band di Muddy Waters come chitarrista. Non ne è stato l'unico, ma senz'altro è uno di quelli che all'interno della storia del Chicago Blues poi ha scritto da comprimario tra le pagine più, diciamo, rispettose e comunque importanti. È un esponente assolutamente di spicco del genere, tant'è che ne è anche uno dei più, come dire, è uno dei più realisti del re, nel senso che in Jimmy Rogers raramente si incontrano soluzioni e arrangiamenti che non siano quanto di più aderente all'ortodossia del Chicago Blues. Ciò nonostante, l'ascolto è assolutamente piacevole, il musicista ha trascorsi comunque importanti e tra l'altro ha condotto poi anche in avanti parallelamente alla sua entrare e uscire dalla band di Muddy Waters, che si nutriva di musicisti e quindi cambiava molto spesso la gente che suonava con lui, ma insomma in qualche modo hanno mantenuto un rapporto costantemente per tutte le loro vite e costantemente hanno anche mantenuto la loro carriera. Sempre all'interno della città di Chicago poi si aggiravano altri chitarristi assolutamente di primissimo piano proprio come strumentisti, ma che in realtà avevano una produzione, forse anche delle canzoni un po' più deboli, di pezzi grossi come potevano essere un Buddy Guy oppure Otis Rush. John Little John, come J.B. Hutto, appartiene un po' a questa categoria, però mentre in J.B. Hutto riconosciamo un certo grezzume nel tocco, John Little John in realtà il tocco è molto 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 più raffinato. Se J.B. Hutto era una versione ancora più grezza di Elmore James, John Little John ne è una versione senz'altro più elegante. E sebbene tutti ancora all'epoca abbiano a volte un suono di chitarra un po' inconsistente, questa cosa in qualche maniera non fa tenerezza, ma rende il tutto molto più aspro, e quindi a volte in realtà il fatto che la chitarra non esca in modo regolare, loro non siano affatto puliti, rende il tutto ancora più bello, almeno alle mie orecchie, e spero anche alle vostre. E poi chiuderà il trittico una figura di primissimo piano dell'armonicismo, diciamo dell'armonicismo blues, che è Lazy Lester. Troppo blues probabilmente per essere rock and roll, e troppo rock and roll per essere blues, cioè nonostante in qualche maniera splendido in tutte e due le vesti, perché comunque è uno che ha giocato molto sul confine tra l'uno e l'altro lato, in maniera meno tosta di Chuck Berry. Alla fine non si è neanche affermato come lui, però bisogna dire che comunque ha avuto una carriera di tutto rispetto a questo armonicista, mi pare proveniente dalla Louisiana, che in qualche maniera si è ritagliato una buona porzione di interesse e di fama intorno a sé. Vabbè, basta adesso vi ascoltate Jimmy Rogers e poi dopo ne riparliamo. Buon ascolto.
Baby, don't you hear me calling you? Lutella, Lutella. Baby, don't you hear me calling you? Lord, I done tried so hard. Baby, trying to get along with you. Now, Lutella, you know I'll pay your house rent. I'll give you everything you need. I wake in a P charge it, baby, you know how to swell. Trying to keep it clean, but Lutella, oh, Lutella. Baby, don't you hear me calling you? You know I done tried so hard. Baby, trying to get along with you. Knock me some racket, man. You know I work in your peach charge it, baby. I get you everything you need. Lutella, you know I pay your house rent, baby. You know anytime I need. But Lutella, Lutella, baby, don't you hear me calling you? Now you know I done tried so hard. Baby, just trying to get along with you.
knocking. I hear you calling. I hear you every time you say my name. But it's no use, baby. You're calling, it's all in vain. No use of crying. You did the lying. You tried to cheat, baby. You're to blame. But it's no use, baby. You're crying, it's all in vain. I packed my suitcase. I bought my ticket. It won't be long and I'll be on my way. I'm leaving, yes I'm leaving, and I'm gonna wait to stay. I hear you knocking, I hear you calling, I hear you every time you say my name. But it's no use, baby, the calling's all in vain.
Aperto il trittico appena conclusosi Jimmy Rogers con Ludella, preso da questo suo disco solista di tanto tanto tempo fa. A seguire seguiva allegramente John Little John con Worried Head da Funky Chicago, credo sia un disco del 1973, almeno potrei sbagliare, io sbaglio sempre e soprattutto negli ultimi tempi sono un po' approssimativo nel dare le informazioni, e questo in realtà impreziosisce moltissimo tutto l'aspetto un po', come dire, zoppicante della trasmissione, zoppo come zoppo quello lì, insomma. E poi Lazy Lester che ci ha ancora una volta fatto compagnia, perché già ce ne aveva fatta nel corso di una puntata dedicata all'armonica, e infatti è un armonicista, con questa I Hear You Knocking presa da True Blues, un disco, mi ricordo bene, del 1966. Adesso andiamo a cascare in realtà tra le brutte braccia della modernità, brutte per modo di dire, perché in realtà anche di modernità c'è ben poco in quello che andremo ad ascoltare. Modernità perché comunque i tempi dentro i quali in qualche modo si sono affacciati questi artisti che andremo ad incontrare sono tempi abbastanza recenti e moderni. Elmo Williams e Ezekiah Early in realtà erano già vecchi quando la Fat Possum li fece uscire in questo disco insieme, che li fotografa in una delle, insomma, usitate sonorità Fat Possum, quindi in qualche modo sonorità che hanno a che vedere con un blues estremamente rozzo, estremamente grezzo, però in qualche modo le amplificazioni sono già buone, parliamoci chiaro, per cui è evidente che in qualche modo il suono suoni più moderno, anche quando è molto sgarrupato, ed è molto molto sgarrupato il suono di Elmo Williams and Ezekiah Early. Blue Jump the Rabbit è il brano che ci andremo ad ascoltare, preso dall'album Takes One to Know One, che è appunto un disco di qualche anno fa, se non sbaglio del 1998. Sono passati 20 anni quando si cominciava a scoprire la Fat Possum e i suoi miracoli. Di miracolo si trattò per R.L. Burnside, perché restituì una specie di John Lee Hooker di campagna ad un mondo che in realtà sapeva molto poco di lui, soprattutto ad occidente dell'occidente, quindi in qualche maniera in Europa più che negli Stati Uniti. Ad ogni modo, quando R.L. Burnside fece la sua comparsa, in qualche modo diversa parte, una buona parte della stampa musicale di settore, di che insomma strillò abbastanza al miracolo, perché in effetti era uscito fuori qualcuno di veramente importante, non si capiva come fosse rimasto in qualche modo nascosto così bene per così tanto tempo, ma pare che il nostro nel frattempo si era anche intrattenuto nelle carceri delle patrie galere degli Stati Uniti, per cui è possibile che quelle pause che si era preso per ragioni di giustizia avessero determinato in qualche modo anche appunto il tardivo riconoscimento poi di una carriera. Cedric Burnside ne è il nipote, lo accompagnò alla batteria nella parte finale della sua carriera, poco prima di morire. Fra l'altro devo dire un ottimo batterista Cedric Burnside, che insieme con Lightning Malcolm mettono insieme questa situazione dalla quale ci andremo ad ascoltare qualcosa che adesso non mi sovviene come titolo, ma vi assicuro che è bellissima. Adesso guardate, vi faccio Will File Info e vi posso dire che il brano in questione è proprio Ariel Burnside, cioè la traccia di apertura del loro disco Two Man Wrecking Crew, che è un disco del 2008 e che praticamente è appunto un tributo al nonno. Dopodiché ricascheremo dentro praticamente i CDJ andandoci ad ascoltare questo combo divertente, blues band Hell's Kitchen. Loro fanno uno strano lavoro, almeno in questo Mr. Fresh, che è un disco del 2009, perché giochicchiano come molti bianchi un po', come dire, stilosi che vogliono tirarsela intorno al giochino tra i campioni, il roots, le chitarre con il bottleneck e tutto quanto. Trovo a volte molto poco autentico in realtà quel modo di farla, mi sembra in realtà una maniera comoda per riciclare qualcosa che è di sicuro attacco con determinati ascoltatori, però va detto a onore dei Hell's Kitchen che fanno davvero un bel lavoro, e Right Hand, che è il brano che andremo ad ascoltare, ve lo potrà dimostrare. Io per ora vi abbandono di nuovo ad Elmo Williams questa volta.
'cause everything that I know I learned from you. I was a little hard-headed, I made a lot of people mad, but you stayed on me, got me on the right path, and boy, I'm glad. Oh, hell burns out. Oh, hell burns out, yeah. Got me a new drum set when I was 16 years old. $200 short, Big Daddy said, here boy, here you go. Thought I was gonna leave without a drum set that day, but Big Daddy did what he always did, and he saved the day. Oh, hell burns out. Oh, hell burns out, yeah. A lot of y'all know him as R.L. Burnside, but I know him as Big Daddy. So I wrote this song in memory of R.L. Burnside, better known as Big Daddy. May he rest in peace, always and forever. R.L. Burnside.
Breaks our ways and takes away our freedom, lonely cloud. Oh, lonely cloud.
Diciamo che abbiamo voluto andare un pochino per fratte con Hell's Kitchen, di cui sono veramente in cerca di informazioni, perché per incompetenza manifesta, ma devo dire, questa è una di quelle cose che ho trovato su quei blog per maniaci su internet, dove soprattutto in passato, adesso è un po' forse minore, almeno da parte mia, la partecipazione, diciamo, a questo tipo di ricerche in rete. Ad ogni modo, in rete si trovano moltissimi blog specializzatissimi di gente che fondamentalmente posta interi dischi con, diciamo, dei link dove c'è uno scarico bello veloce ed intelligente. So che questo in realtà dovrebbe essere più o meno una specie di istigazione a delinquere, però fondamentalmente sono dischi condivisi, nessuno prende soldi da nessuno, uno se li tiene nel computer, li sente, li ascolta, e poi vabbè, per la CIA insomma, non si può far felici tutti, e francamente mo proprio oggi dovremmo metterci e preoccuparci della felicità della SIAE. No, non ce ne può fregare di meno, mentre invece ci fregava di Hell's Kitchen. Ma non avendo trovato informazioni, rimane il fatto che il disco, almeno il disco, aveva un titolo Mr. Fresh, il brano aveva un titolo Right Hand, e l'anno di produzione era il 2009. Utilizzeremo il blues per fare un altro salto dopo, diciamo, questa parentesi ruspante e allo stesso tempo più moderna, un po' più stramba, per tornare gradualmente nelle braccia della tradizione, ma facendo un giro un pochino più largo. Tutto sto preambolo fondamentalmente per introdurre la figura di David Johansen. David Johansen è famoso. David Johansen era il cantante dei New York Dolls. Poi a un certo punto una specie di strano demone caraibico si è impossessato di lui, e per un breve periodo si è fatto chiamare Buster Poindexter, e sotto quel nickname praticamente ha prodotto una serie di dischi molto divertenti, insomma, in salsa caraibica con musiche cubane, insomma rumbe, cose strane, calypso, roba bellissima, roba estremamente interessante. Lui, conciato davvero crooner, insomma, aveva anche molto teatralizzato, estremizzando un po' il lavoro che in qualche modo già aveva svolto su se stesso con New York Dolls, quando si esibiva con Reggie Calze e appunto le calze, che comunque devo dire, almeno per l'epoca, stava piuttosto bene il buon David Johansen. Poi in vecchiaia, come molti americani, forse perché si è passata una mano sulla coscienza, o forse semplicemente perché è sempre stata, come per molti, una sua passione che però non aveva mai potuto trasformare in un disco, decide di mettere insieme una band chiamata The Harry Smiths, che prendo il nome preso dal grande ricercatore americano che aveva fatto come Lomax una collezione di registrazioni importanti della tradizione musicale folclorica americana. E quindi questi David Johansen e Harry Smith alla fine degli anni 2000, alla fine degli anni 900, anzi all'inizio soprattutto degli anni 2000, sono usciti con due cose estremamente belline. Uno è Shaker, che è il secondo disco, e poi il primo invece, che si chiama David Johansen and the Harry Smiths. Da Shaker, il secondo disco, noi prenderemo una canzone dolcissima che appunto parte in qualche modo dalle modalità di un blues che però già è più elegantone, già guarda al jazz, alla canzone d'autore, al crooneraggio in qualche modo, che si riproduce anche qui dentro ma in modo molto intimo e delicato. Il brano intitolato My Morphine è una lunga e straziante ninna nanna che vi distruggerà la cistifellea, e poi passeremo praticamente tra le braccia del genio e della sregolatezza di Mika P. Hinson, che è un contemporaneo a tutti gli effetti, anche un ragazzino perché è nato, mi pare, nel 1981 a Memphis, e credo abbia dei disturbi insomma caratteriali non da poco. Fra l'altro è risaputamente un buon bevitore, tant'è che anche quando si esibisce a Roma, cosa che avviene abbastanza spesso, perché il tipo è un discreto giramondo, una specie di Woody Guthrie elegantone borderline, alla fine si nota insomma che è quasi sempre alticcio quando non inservibile. Comunque, inservibile o meno, fa dei dischi obiettivamente da ascoltare. Ad esempio questo del 2010, Mika P. Hinson and the Pioneers Saboteurs, è un disco meraviglioso, assolutamente lontano da quello che è il blues nei suoni, soprattutto in quelli che stiamo sentendo adesso, ma insomma volevo un po' scapocciare ad un certo punto della trasmissione, secondo me questa poteva essere una buona deriva, e oltretutto in qualche maniera incorporando comunque altri stilemi della canzone americana ci mantiene in qualche modo sull'argomento, ci permette di restare in qualche modo in tema, facendo una divagazione che forse a qualcuno spero risulti poetica. Come poetico è il titolo del brano che andremo ad ascoltare, The Hero Will Never Hang, cioè l'eroe non penzolerà mai, penso inteso come impiccato. Non vi dico cosa seguirà Mika P. Hinson, perché è stato già abbastanza faticoso parlarvi finora, per cui vi abbandono per l'ennesima volta, questa volta tra le mani di David Johansen e Harry Smith con My Morphine. Buonissimo ascolto.
I looked around, been all up and down, and I never wasted time on two or three. There's little lady. morphine, morphine. What made you so mean? You never used to do me like you do. Where's that sweet gal I knew? I'd be your lady, had a little old lady, old lady. I'd be
the bar, and darling, I'm so sorry. Couldn't see the news being tied. Oh, the key went in, but the car wouldn't turn over, and I'm so sorry. With your eyes closed, your mouth gaping wide. Oh. There I sit, and there you hung. Oh, oh, oh. But stuck on the job, and darling, I'm so sorry. Couldn't see the news being. There was phone calls and there was letters, and darling, I'm so sorry. Your eyes closed, your mouth gaping wide. Oh, and there I sat, and there you hung, both all. Thank you.
seen the arrow on the doorpost saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem, I travel where many martyrs fell, and I know one thing, nobody can sing them blues like Blind or Willie McTell. Well, I heard
like
E solo adesso ho capito che praticamente questo feedback che ogni volta che rientravo in voce pensavo fosse determinato dal microfono qui a Radio Sonar, in realtà era un feedback che è proprio contenuto nella registrazione di Mike Bloomfield. D'altra parte Tyde Bailey ha un'età, l'ora si è fatta tarda e in qualche maniera tutto incide per, come dire, dire fregnacce. Però non vorrei dire fregnacce nel ricordarvi che il brano, insomma, che abbiamo appena terminato di ascoltare, l'interminabile narrazione intorno a questo nome che ricorreva Blind Willie McTell, è una bellissima canzone di Bob Dylan, che Straccaletto mi rimproverà se non ricordo la provenienza, il disco di provenienza di Dylan, ma come dicevo l'età e l'orario giocano brutti scherzi. Ad ogni modo ricordo chiaramente che il 1993 è stato sia il mio primo anno, diciamo, di libertà, nel senso che il primo anno che mi ero diplomato e ovviamente ero all'università non sapendo la benché minima non avendo la benché minima idea di che cosa fare di me stesso, cosa che peraltro devo dire ho conservato coerentemente ancora oggi che sono passate tante primavere. E ricordo però anche che nel 93 uscì questo disco Jericho della band, che era un po' il loro ritorno dopo un periodo abbastanza scuro, opaco e privo sostanzialmente di uscite che oramai portavano avanti da diverso tempo. Questo è stato un po' il disco del ritorno e anche in qualche modo poi del commiato definitivo, nel senso che dopo questo in realtà mi pare che la band non abbia inciso più altri lavori e Levon Helm ha proseguito nella sua carriera per un altro po' prima, insomma, di tornare alla terra. Blind Willie McTell è il nome di un famosissimo bluesman del periodo pre-war, quindi insomma precedente alla seconda guerra mondiale, importante, famoso perché molti dei suoi brani li eseguiva sulla chitarra a 12 corde, che era uno strumento, immaginatevi costruttivamente quanto comodo da suonare, soprattutto se costruito appunto ai primi del Novecento, e lui suonava questa 12 corde e su di essa praticamente esercitava, come dire, il potere del ragtime, riuscendo a giocarsela con i bassi alternati e facendo viaggiare il pollice tra le corde, rimbalzando con tutte le altre dita della mano, fino a poter far dire a Bob Dylan, perlomeno in questa canzone che in qualche maniera ne è un tributo, che nessuno suona il blues come Blind Willie McTell, cosa che mi trova anche d'accordo, perché in effetti nessuno suona il blues uguale a quell'altro, soprattutto per i musicisti provenienti da quell'epoca. Dovevo tornare all'Ovile questa sera, all'Ovile che è stato in qualche maniera il blues urbano che ha un po' contrappuntato le diverse derive che la puntata ha preso nel corso della serata, per cui se abbiamo iniziato con il Chicago Blues ci siamo addentrati in una versione roots dello stesso genere per poi tornare a Chicago e poi saltare in groppa, insomma, i suoni più moderni e trucidi della Fat Possum per farci un breve giro, passare per una serie di musicisti bianchi magari affetti da un po' di tristezza dal peso del passato, come nel caso di quest'ultima The Band, che comunque insomma il peso del passato lo ha sostenuto e lo sosteneva in maniera egregia finché ha potuto. Torniamo invece al blues urbano, perché in realtà è con questo che fondamentalmente andremo a concludere la serata, sebbene cambiamo città, per cui se fino ad adesso, per quello che riguardava il blues urbano, noi avevamo affrontato i suoni di Chicago, sebbene devo dire non discostino troppo, ce ne andiamo in un'altra città che è Detroit, città che era già molto importante negli anni 60 per la presenza dell'etichetta Motown, che in qualche maniera rivoluzionò, oltre che il mercato della musica in generale, anche il suono del soul che circolava fino ad allora, unendo fra l'altro gli elementi di attacco più carini e più già in qualche maniera adusi alla folla, per cui presero in qualche maniera elementi di doo-wop, li inserirono in un contesto super elegante, considerate che tutti i musicisti che suonavano alla Motown facevano una vera e propria formazione, nel senso che ricordo anche che le Supremes raccontavano delle loro lezioni di dizione e di portamento, perché comunque molti di questi musicisti in effetti venivano dalla strada ed erano un po' tosti. Questa industria musicale che si sviluppa a Detroit in qualche maniera è testimonianza di un fermento di questa città, di cui John Lee Hooker è senz'altro un esponente, non soul ma assolutamente di primissimo piano. Primo perché è uno dei è uno dei codici madre della musica del diavolo, il suo boogie è assolutamente un tratto stilistico imprescindibile, soprattutto quando si vuole affrontare il genere. Secondo, lui, John Lee Hooker, è figura estremamente personale proprio nel suo modo modo di renderla la questione. E tra l'altro ha avuto una carriera talmente felice ed è venuto a mancare talmente da vecchio che ha avuto anche modo di levarsi diversi sfizi con musicisti di rilievo anche della sua della nostra contemporaneità, più che della sua, perché lui insomma è venuto a mancare parecchi anni fa, intorno agli 80 anni. Ora Detroit in qualche maniera ci fa da aggancio per un altro gruppo, questa volta un gruppo a tutti gli effetti nero, che però dal blues parte soltanto, ma in realtà il suo approdo, ma soprattutto il genere che in effetti ha suonato, risentiva dell'influenza del blues. Sì, poteva dirsi blues diciamo di fine 60, primi 70, ma in realtà era qualcos'altro. I Black Merda, vi farà molto ridere il nome del gruppo, ma in realtà altro non è che una specie di deformazione della parola Black Murder, cioè assassino nero. Erano un gruppo di Detroit, anche loro di Detroit, come John Lee Hooker, che definirono la propria musica black rock. La cosa che mi ha divertito riflettendo su Detroit e sui gruppi di neri che ci suonavano è che in realtà molto spesso a Detroit è avvenuta una contaminazione al contrario, nel senso che più che essere i neri che hanno influenzato il rock, è stato il rock che ha influenzato i neri in qualche maniera. Ed è per questo che Black Merda probabilmente risentono più pesantemente dell'imprimatur che gli poteva aver dato un Jimi Hendrix o uno Sly Stone, anziché proprio lo stesso John Lee Hooker. Tuttavia è evidente che in qualche modo questa digestione di roba bianca da parte dei neri a Detroit deve essere probabilmente stata determinata dalla situazione lavorativa che esisteva lì all'epoca. Da questo punto di vista Detroit è una città che in qualche maniera si è fatta conoscere per la propria industria automobilistica oltre che per la Motown. Probabilmente la massiva immigrazione di neri nella città, unendosi comunque alla comunità bianca già lì insediata, si ha determinato una certa orizzontalità di condizione sia per bianchi che per neri, secondo me, soprattutto per quello che riguardava la parte operaia, insomma, della compagine sociale di Detroit, quindi gli operai delle varie General Motors, quindi la Ford, la Packard, la Dodge e tutte quelle macchine che poi vediamo nei film americani, fondamentalmente facevano tutti un po' una vita di merda. Sicuramente i quadri alti erano alti delle, come dire, gli amministratori delegati erano figure bianche e non nere, ma dentro la linea, nella catena di montaggio, molto probabilmente, anzi sicuramente, convivevano perfettamente bianchi e neri, probabilmente in una armonia lobotomizzata molto più dolce di quella che li vedeva invece quando lavoravano nei campi entrambi, i neri e la cosiddetta white trash, perché in realtà stavano pure peggio, perché erano lavoratori meno forti e meno efficienti, almeno in quell'ambito. Ad ogni modo, questa digestione del bianco da parte del nero a Detroit probabilmente è determinata da questo, tant'è che nella scena risulta anche un'altra band, diciamo, di black rock, che poi in realtà sono tra i precursori del punk rock in generale, forse del black punk, se possiamo azzardare l'esistenza di un genere del genere, perché in effetti in qualche modo questo genere del genere è anche esistito. Anche a Washington avevamo un gruppo hardcore potentissimo, i Bad Brains, che erano tutti neri, eppure era Rastafariani. Ad ogni modo torniamo ai Black Merda, perché è di Black Merda che andremo ad ascoltare la canzone, non di tutti questi altri soggetti che vi ho citato, così per riempire un po' la pappardella. Ashamed, il titolo del brano dei Black Merda, mentre invece del bellissimo John Lee Hooker ascolteremo una canzone che insomma è abbastanza eloquente nel titolo, che è Big Legs and Tight Skirts, cioè gambone e magliette corte. Insomma, ce n'è ancora un po' alla discoteca del diavolo, ancora per qualche minuto. Buon ascolto, vi lascio a John Lee Hooker per ora.
Big legs, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big legs, tight skirt, about to drive me out of my mind. I love me, oh baby, I just can't help myself. When I see you walking down the street, when I see you walking down the street, your big leg, your tight skirt knocks me off of my feet. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind.
she rocks up and down the street. Big legs, tight skirts, about to drive me out of my mind. Oh, big legs, tight skirts, about to drive me out of my mind. Big legs, tight skirts, about to drive me out of my mind.
Allora, almeno per me è stata necessaria questa puntata defaticante, questa puntata rilassante, questa puntata in cui il diavolo per una volta non ha messo lo zampino e io mi sono arrangiato con quello che avevo e con quello che in qualche maniera mi era stato suggerito nelle mie passeggiate all'interno dell'archivio del Satanasso. Oramai si è fatto tardi, si è fatto abbastanza tardi, io credo, da poterci salutare senza altri indugi. Resteremo così nel blues, diciamo urbano, per i saluti, perché vi sono andato a prendere una bella incisioncina di Junior Wells, Your Tough Enough Blue Rock Recordings, in realtà è un'uscita del 1998 che però acchiappa delle registrazioni di un Junior Wells abbastanza, come dire, ampie come forbice temporale, che investe per lo più le incisioni degli anni 60, quando lui comincia già in qualche maniera ad affacciarsi a una versione di se stesso meno blues, più funky, più soul, e poi con Buddy Guy se la fanno e se la rifanno come gli pare a loro. You're the One è il titolo che ascolteremo per i saluti. Sono molto contento questa sera di non avervi dovuto raccontare delle mie passeggiate all'interno dell'archivio del Satanasso oppure di atmosfere strane. In qualche maniera questa esperienza mi sta segnando e sta un po' modificando il mio umore. D'altra parte anche il patto che in qualche maniera è stato fatto con il diavolo è un patto passibile di rinnovo, ovvero gli ho chiesto l'accesso per questa stagione della trasmissione qui a Radio Sonar per l'anno prossimo. Se mai di discoteca del diavolo dovesse trattarsi, probabilmente sarà ancora più narrativamente forzata, perché a quel punto andremo a pescare non proprio nell'archivio del Satanasso, ma insomma andremo alla ricerca di storie da raccontare molto probabilmente sul Satanasso stesso. Ma il punto è, il patto che mi permette di circolare all'interno del suo archivio è un patto a rinnovo, per cui alla fine di questa stagione ci sarà una contrattazione estiva, perché il caldo giova, almeno per quello che riguarda la presenza del diavolo, a questo genere di commerci. E spero proprio in realtà di avere il permesso di camminarci ancora dentro, perché in effetti è sterminato, talmente sterminato che mi permetteva di portarmi dietro questa sera sul suggerimento dell'archivio dei titoli che non ho potuto passare per ragioni di tempo e che spero di poter passare nella prossima occasione. Che altro dirvi? Buonanotte a tutte, buonanotte a tutti, è stato bello per una volta, insomma, non essere under the influence come è stato nelle scorse settimane. Vi abbandono nelle sapienti mani di Junior Wells e con questo vi porgo la mia più affettuosa buonanotte. A mercoledì prossimo. Ciao ciao. You're the one, baby, that I'll do. And you